prima burrasca, sfiga. Neanche avevo ben capito com'era il giro e mi becca una delle burrasche più micidiali della storia del Virginia. In piena notte mi sono girati i coglioni e via, dato il giro al tavolo, lo c'era. Ma brava che non finisse più. A uno che suonava suona la tromba. Non è che quando arriva la burrasca possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose e starsene buono nella sua cuccetta. Però io non ci resistevo là dentro. È un bel distrarti. Ma puoi giurarti che prima o poi ti arriva dritto nel cervello quella frase ha fatto la fine del topo. Io non lo volevo fare la fine del topo. Quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a pagare. Mica sapevo dove andare, c'ero da 4 giorni su quella nave. Era già qualcosa se trovavo la strada per il gabinetto, ma sono piccole città galleggianti, davvero. Se ma è chiaro, sbattendo da tutte le parti, mentre prendo nei corridoi a casaccio, lì come veniva, alla fine mi pensi, era fatta, definitivamente fu tutto. E fu a quel punto che arriva uno, tutto vestito elegante, di scuro, camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso, sembrava non sentire nemmeno le onde, come se passeggiasse sul lungomare di Nizza, era 900. Aveva 27 anni allora, ma sembravano di più. Io lo conoscevo appena, ci avevo suonato insieme quei 4 giorni con la band. Nient'altro. Non sapevo neanche dove stesse di cabina. Certo, gli altri qualcosa, ma avevano raccontato di lui. Dicevano una cosa strana, dicevano il 900 non è mai sceso da qui. È nato su questa nave e da allora c'è rimasto, sempre. 27 anni senza mai mettere piede a terra. Dite così, c'aveva tutta l'aria di essere una balla colossale, dicevano anche che suonava una musica che non esisteva. Quello che sapevo io era che tutte le volte, prima di iniziare a suonare, di sala da ballo, Fritz Herrmann, un bianco che non capiva niente di musica, ma aveva una bella faccia, per cui dirigeva la band e gli si avvicinava e gli diceva sottovoce: per favore 900, solo le note normali, ok? E 900 faceva di sì con la testa e poi suonava le note normali, guardando fisso davanti a sé, mai un'occhiata alle mani. Sembrava stesse tutto da un'altra parte, e adesso so che ci stava, in effetti tutto da un'altra parte. Allora non lo sapevo. Era un po' strano, tutto lì. Quella notte nel bel mezzo della burrasca, con quell'aria da signore in vacanza, mi trovo là, perso, in un corridoio qualunque, con la faccia di un morto, mi guardò, sorrise e mi disse: vieni. Ora, se uno che sulla nave suona la tromba incontra nel bel mezzo di una burrasca uno che gli dice vieni, quello che suona la tromba può fare una sola cosa, andare. E gli andai dietro. Camminava lui, io ero un po' diverso, non avevo quella compostezza, ma comunque arrivavamo nella sala da ballo e poi rimbalzando di qua e di là, e io ovviamente, lui sembrava che avessi i binari sotto i piedi, arrivavamo vicino al pianoforte, non c'era nessuno in giro, quasi buio, solo qualche lucina qua e là. 900 mi indicò le zampe del pianoforte. Togli i fermi, mi disse. La nave ballava che era un piacere. Facevi fatica a stare in piedi. Era una cosa senza senso sbloccare quelle rotelle. Se ti fidi di me, toglili. Ma questo è matto per sé. E ritorsi. E adesso vieni a sederti qua, mi disse allora 900. Io non lo capivo, dove voleva arrivare proprio, non lo capivo. Stavo lì a tenere fermo quel pianoforte che cominciava a scivolare come un enorme sapone nero. l'altro bel sapone e le mani sulla tastiera ferme. Se non sali adesso, non sali più, disse il matto sorridendo. Ok, ma andiamo tutti in merda, ok? Tanto cosa c'è da perdere? Ci salgo, d'accordo, sul tuo stupido suggerimento. Ci sono salito. E adesso? E adesso non aver paura. E si mise a suonare. Ora nessuno è costretto a crederlo. E io, a essere precisi, non ci crederei mai se me lo raccontassero. Ma la verità dei fatti è che quel pianoforte cominciò a scivolare sul legno della sala da ballo e noi dietro a lui, col 900 che suonava e non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove, e il piano seguiva le onde e andava e tornava e si girava su se stesso, puntava diritto verso la vetrata, quando arrivata a un pino si fermava e scivolava dolcemente indietro. Dico, sembrava che il mare lo cullasse noi. E io non ci capivo l'accidente. E il 900 suonava e non smetteva un attimo. Ed era chiaro, non suonava, semplicemente non lo guidava il pianoforte, capito? Coi tasti, con le note, non solo. Lui lo guidava dove voleva. Era assurdo, ma era così. E mentre volteggiavamo fra i tavoli, sfiorando lampadarie e poltrone, io capii che in quel momento quello che stavamo facendo, quello che davvero stavamo facendo, era danzare con l'oceano, noi e lui, ballerini pazzi, perfetti, stretti in un torpido valzer sul dorato parquet della notte.
Mi sembra che era quella cosa lì, essere felice, o una cosa del genere.
quella notte che gli chiesi se quella storia era vera, quella di lui e la nave. Insomma, che c'era nato sopra e tutto il resto. Se era vero che non era mai sceso da lì. E lui rispose sì. Ma vero veramente? Lui era tutto serio, vero veramente? E non so, però quel momento che sentii dentro per un istante senza poterlo era, non so perché, fu un brivido, ed era un brivido di paura, paura. Una volta chiesi al mio vicino a cosa diavolo pensava quando suonava e cosa guardava sempre fisso davanti a sé. Insomma, dove finiva con la testa, mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui mi disse, oggi sono finito in un paese bellissimo, le donne avevano i capelli profumati, c'era luce dappertutto, ed era pieno di tigri. Viaggiava lui. E ogni volta finiva in un posto diverso, nel centro di Londra, su un treno in mezzo alla campagna, su una montagna così alta che la neve ti arrivava alla pancia, nella chiesa più grande del mondo a contare le colonne e a guardare in faccia i crocifissi. Viaggiava. Era difficile capire che cosa mai potesse saperne lui di chiese, di neve e di tigri. E oggi non c'era mai sceso da quella nave. Proprio mai. Non era una palla, era tutto vero, mai sceso. Eppure era come se ne avesse viste tutte quelle cose. Il Novecento era uno che se tu gli dicevi una volta sono stato a Parigi, lui ti domandava se avevi visto i giardini di tal dei tali e se avevi mangiato in quel dato posto. Sapeva tutto. Ti diceva quello che a me piace laggiù è aspettare il tramonto andando avanti e indietro sul pont. E quando passano le chiatte, fermarmi, guardarle da sopra e salutare con la mano. Non mi sento, ci sei mai stato a Parigi tu? No. E allora? Cioè, sì. Sì, cosa? Parigi. Potevi pensare che era matto, ma non era così semplice. Quando uno ti racconta con assoluta esattezza che odore c'è in Bertham Street d'estate, quando ha appena smesso di piovere, tu non puoi pensare che è matto soltanto perché in Bertham Street lui non c'è mai stato. Negli occhi di qualcuno, nelle parole di qualcuno, lui quell'aria l'aveva respirata davvero, a modo suo ma davvero. Il mondo magari non l'aveva visto mai, ma erano 27 anni che il mondo passava su quella nave ed erano 27 anni che lui su quella nave lo spiava e gli rubava l'anima. Questo non c'è niente da dire, era un genio. Sapeva ascoltare e sapeva leggere, no, i libri erano sono buoni tutti, sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso. I gusti, i rumori, gli odori, la terra, la loro storia, tutta scritta addosso. Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, ordinava. Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnandosi nella testa, immensa, la mappa del mondo intero. Da un capo all'altro, città enormi e angoli di mare, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa. Ci viaggiava sopra da Dio voi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti, accarezzando le curve di un ragtime. Ci vollero degli anni, ma alla fine un giorno prese il coraggio a quattro mani e glielo chiesi, ma dove scelto? Ma perché Cristo non scegli una volta, anche solo una volta, ma perché non lo vai a vedere il mondo con gli occhi tuoi, proprio tuoi? Ma perché te ne stai su questa galera viaggiante? E tu potresti stare Cioè puoi anche fare la forma di nave che ti frega. Ma te la metteresti dove vuoi, in mezzo alle tigri, magari, o in Bethel Street. Io, santo, non potrai continuare tutta la vita ad andare avanti e dietro come uno scemo. Tu non sei scemo, tu sei grande. Il mondo è lì, e c'è solo quella fottuta scaletta da scendere. Cosa sarà mai qualche stupido gradino, Cristo? C'è tutto alla fine di quei gradini, tutto. Perché non la fai finita e te ne scendi da qui una volta, almeno una sola volta, non è certo. Perché non scendi? Perché? Perché? Nell'estate del 1934 che General Morton sale su Virginia, tutto vestito di bianco, anche il cappello un diamante così al dito. Lui era uno che quando faceva i concerti scriveva sui manifesti: stasera General Morton, l'inventore del jazz. No, non lo scriveva così per dire, era convinto, l'inventore del jazz. Suonava il pianoforte, sempre un po' seduto di tre quarti con due mani, che erano farfalle, leggerissime. Aveva iniziato nei bordelli a New Orleans, aveva imparato lì a sfiorare i tasti e a carezzare le note, facevano l'amore al piano di sopra, non volevano paccano, volevano una musica che scivolasse dietro le tende, sotto i letti, senza disturbare. E lui faceva quella musica lì, quella veramente era il migliore. Qualcuno da qualche parte un giorno gli disse di 900. Dovete dirgli una cosa tipo: quello è il più grande pianista del mondo. Un po' sembrare assurdo, ma era una cosa che poteva succedere. Non aveva mai suonato nessuno, mai una volta fuori dal Virginia, 900. Eppure era un personaggio a suo modo genere a quei tempi. Insomma, una piccola leggenda. Quelli che scendevano dalla nave raccontavano di una musica strana, di un pianista che sembrava che avesse quattro mani, tante erano le note che faceva. C'erano storie curiose, anche vere, alle volte, come quella del senatore americano Wilson, che si era fatto con un viaggio tutto in terza classe, perché era lì che 900 suonava, quando non suonava le note normali, ma quelle sue, che normali non erano. Aveva un pianoforte da sotto, e ci andava di pomeriggio, la notte, tardi. Prima ascoltava, no, lui voleva che la gente gli cantasse le canzoni che sapeva. Ogni tanto qualcuno tirava fuori la chitarra o un'armonica o qualcosa, e iniziava a suonare musiche che venivano da chissà dove. 900 ascoltava e poi cominciava a sfiorare i tasti mentre quelli cantavano lo suonavano, sfiorava i tasti, e a poco quella diventava un suonare vero e proprio. Uscivano dei suoni dal pianoforte verticale nero, erano suoni dell'altro mondo. C'era dentro tutto, tutto in una volta, tutte le musiche della terra. C'era da rimanere di stucco. E rimase di stucco il senatore Wilson a sentire quella roba. E a parte quella storia di lui tutto elegante, che in terza classe pensa quella puzza, perché era puzza. Proprio a parte quella storia, lo dovettero portare giù di forza all'arrivo, perché per lui sarebbe rimasto da solo a sentire 900 per tutto il resto dei fottuti anni che gli restavano da vivere, da bere. Ho scritto sui giornali, ma era vero sul serio. Era proprio andata così. Insomma, qualcuno andò dal General Morton e gli disse: su quella nave c'è uno che col pianoforte fa quello che vuole. E quando ha voglia suona il jazz, e quando non ha voglia suona qualcosa che è come si decide a scendere, tu ritorni a suonare nei bordelli, vado a per ritirare i bordelli. Cenerò gli spisi di ridere. Tirò fuori dalla tasca una pistola col calcio di madreperla. La puntò alla testa del tizio che aveva parlato e non sparò. Però disse, dov'è sto cazzo di nave? Mettere un duello. Si usava allora. Si sfidavano a colpi di pezzi di bravura. E alla fine uno diceva cose da musicisti, niente sangue, ma un bel po' di odio. Odio vero sotto la pelle. Note e alcol, poteva durare anche una notte intera. Era quella cosa lì che mette gente in errore. Farà finita con sta storia del pianista sull'oceano e tutte quelle palle, per farla finita. Il problema era che il Novecento, a dire il vero, nei porti non suonava mai, non voleva suonare, erano già un po' terra i porti, e lui andava, e lui suonava dove voleva lui, e dove voleva lui era in mezzo al mare. Quando la terra è solo più luci lontane o un ricordo, speranza, l'ha fatto così. Genero morto bestemmiò mille volte, poi pagò di tasca sua il biglietto d'andata e ritorno per l'Europa e salì su Virginia. Lui, che non aveva mai messo piede su una nave che non andasse su e giù per Mississippi. È la cosa più idiota che abbia mai fatto in vita mia, disse lui. Con qualche bestemmia e penso ai giornalisti che andarono a salutarlo al volo 14 del porto di Boston. Poi si chiuse in cabina e aspettò che la terra diventasse luci lontane e ricordo e speranza. Novecento lui non è che si interessasse molto alla cosa, non la capiva neanche. Un duello, perché? Però era curioso. Voleva sentire come diavolo suonava l'inventore del jazz. Non lo diceva per scherzo, ci credeva sul serio che fosse l'inventore del jazz. Credo che avesse in mente di imparare qualcosa di nuovo. E ha fatto così, lui. Un po' come il vecchio Danny, non aveva il senso della gara. Non gli fregava niente di sapere chi vinceva. Era il resto che lo stupiva, tutto il resto. Ai ragazzi, ora c'è